Grazie, dottore Sorgenti. Un attimo, abbiamo un aspetto tecnico per aprire.
Sì.
Grazie. Non è corretta, ragazzi. Cosa faccio? Brutto esempio di sanità digitale. Vi ha cominciato male. Vabbè, io comincio. Ah, c'è il blocco maiuscolo. Ecco, il gioco. A me se blocco maiuscolo, capite? Dispetto per fare. Ha preso l'assessore come un pollo proprio.
No, ma questo è per la tutela e la sicurezza dei dati, per cui il garante ci sarà particolarmente.
Grazie. Ricomincio, dottore Sorgenti. La ringrazio, ringrazio di questa opportunità che mi date, dell'onore anche di aprire questa sezione che è molto importante. Ho anche l'onore di portare i saluti dalla regione Lombardia, la mia regione, dal presidente, però anche da parte della Commissione Salute e della Conferenza Stato-Regioni. Sono stato delegato per rappresentare i loro saluti e l'apprezzamento per questa manifestazione. Io ho apprezzato molto come è organizzato il vostro lavoro di oggi e mi piace molto di introdurre questo primo discorso con una base politica per aprire poi ai tecnici che sono delegati ovviamente, che sono l'altra parte della rotaia su cui scorre la nostra sanità. E vi dirò anche, vi parlerò della regione Lombardia, che è l'unica che conosco così bene, e vi parlerò di dove siamo e di dove andiamo, il ruolo che la sanità digitale ha nel percorso di evoluzione che noi abbiamo progettato per la regione Lombardia. E quindi cominciamo subito sperando che mi obbedisca il computer. Eccolo qua. Scusate la presentazione in inglese, ma l'ho rapinata da una presentazione precedente, essendomi paracadutato a Roma ieri, fra l'aereo e le ore tardive della notte di ieri. Noi andiamo nella direzione del piano sociosanitario regionale 2010-2015, che è stato ovviamente votato dal Consiglio e quant'altro, e che è la logica continuazione del piano quinquennale precedente, e proprio in una logica di sviluppo, di processo di sviluppo continuo. Le indicazioni che ci dà il piano strategico sono due percorsi, due direttrici, diciamo. La prima direttrice riguarda il miglioramento continuo della qualità dei sistemi che noi abbiamo raggiunto, e la seconda, la più sfidante, è lo sviluppo del sistema. In una regione Lombardia in cui si spendono più di 17 miliardi, non abbiamo praticamente denaro per lo sviluppo, perché lavoriamo sui LEA e quindi è chiaro che possiamo fare della ricerca molto limitata per il raggiungimento dei piani, altrimenti entriamo in un processo, adesso i magistrati sono molto attenti, di danno erariale, perché impieghiamo le risorse LEA per altre cose. Questo ci comporta anche qualche problema con l'altro assessorato del sociale sociosanitario, perché lì c'è una commistione di azioni e non si è ancora distinto il concetto del processo della matrice di responsabilità, dove uno fa sanità e l'altro fa sociale e insieme lavorano in modo, in modo simultaneo oppure di processo successivo l'uno all'altro con un finanziamento differenziato. Abbiamo fatto un accordo e quindi stiamo lavorando in quei termini. Uno degli elementi fondamentali è stato, nella stesura del piano, la partecipazione di tutti gli stakeholder. Noi abbiamo scritto una settantina di pagine di base, discussione, e poi c'è stata la contribuzione di tutti i partecipanti. Quindi è un piano fatto in concerto con la massima convergenza degli operatori. Qui vado veloce però. Abbiamo costruito la nuova agenzia, una nuova azienda regionale dell'emergenza urgenza. E non mi soffermo su questo tema. Abbiamo cominciato il processo per sviluppare in verticalità, orizzontale e verticale la sussidiarietà, verticale e orizzontale. coinvolgendo ovviamente tutti coloro che sanno produrre valori, pubblico-privato in orizzontale e in verticale ovviamente le istituzioni. E l'altro problema, che è il tema di oggi, è l'High Technology Development, l'ICT e l'eHealth. Andiamo a vedere prima qual è il nostro processo di evoluzione del sistema sanitario nostro, perché poi diciamo, tutto l'apparato di sostegno digitale sia lo strumento e non ovviamente l'oggetto di sviluppo, sia sviluppo ma sia condizionato ai fabbisogni che vengono dalle necessità dello sviluppo del nostro sistema sanitario, che voi sapete non è mai perfetto perché insegue continuamente le conquiste della scienza, a cui deve rispondere ovviamente in termini anche di finanziamento e non solo di organizzazione, ma poi anche l'evoluzione dinamica della sociodemografia, della socioeconomia, e che sono elementi che indicano chiaramente i fabbisogni della popolazione. E di conseguenza noi continuiamo a rincorrere quelle che sono le innovazioni, e il sistema sanitario non è mai perfetto, c'è sempre una certa dose e quindi il miglioramento continuo della qualità dei sistemi è legato proprio al fatto che la critica ti dice che non sei nel processo, non sei ancora a punto per rispondere ai fabbisogni nuovi che emergono o anche a quelli che sono già conosciuti. Le basi del nostro sistema sono praticamente il nostro sistema sanitario, e adesso vedete la complessità del nostro sistema. Ci sono 10 milioni e 300 mila cittadini, perché ci sono non solo i residenti, ma anche i domiciliati, e di conseguenza questo è il nostro volume. Abbiamo un volume di circa quasi 2 milioni e mezzo di prestazioni ospedaliere, di 160 milioni di, lo vedete sulla vostra destra, 100, indugiandoci su questi dati perché stiamo correndo contro il tempo, 160 milioni di trattamenti ambulatoriali, visite specialistiche, e arriviamo a 70 milioni di prescrizioni farmaceutiche, quindi un grossissimo volume. Siamo organizzati oggi e stiamo muovendoci in un'altra direzione, praticamente su due livelli di organizzazione. Abbiamo i medici di medicina generale a primo livello, nella fase a sinistra è la fase ascendente dell'acuzie, e poi abbiamo tutto concentrato nel sistema ospedaliero. Diciamo che la storia è che prima il paziente veniva curato a casa perché il medico di medicina generale e anche gli specialisti a volte avevano nella borsetta tutti gli strumenti per la diagnostica. Poi l'industria ha creato il suo business, giustificato e giusto, ovviamente, con lo sviluppo ovviamente di valori, di risorse per la comunità, e ha portato apparecchiature nell'ambito ospedaliero, ingombranti, complicate, molto, molto efficaci. E di conseguenza il cittadino si è spostato in una organizzazione ospedalocentrica, prevalentemente ospedalocentrica, perché là trovi la massima capacità di approccio altamente probabilistico di giustizia, di giustezza diagnostica. Scusate questa architettura barocca, però a me hanno insegnato che 2 più 2 tende a 4 e non è mai 4, insomma, e quindi diciamo che la diagnostica non è così sempre perfetta, però là ha la più alta probabilità di essere raggiunta. Poi dall'ospedale si esce, si incontrano le riabilitazioni post-acute, e si va sul territorio dove hai l'RSA prima del domicilio e prove sperimentali di assistenza domiciliare. Questa è l'organizzazione che noi avevamo fino all'altro ieri, cioè fino a prima della partenza del piano. Lo strumento che governa tutte queste attività è la Carta regionale dei servizi, di cui ne avete sentito parlare, mi diceva la dottoressa Pennello, che vedo qui davanti, alla nausea. Però questo è il nostro sistema. Abbiamo la Carta regionale dei servizi per il cittadino e quella per il professionista. Tutte e due vanno messe insieme per poter fare qualcosa da parte del medico, e quindi dà garanzia alla tutela della privacy. Io vado molto semplice, poi entra la dottoressa Pennello nella parte tecnica. Voglio disegnare la ragione per la quale riteniamo che la sanità digitale debba essere sviluppata. Questo è il tema. Questo sistema ha praticamente avuto la distribuzione in Regione Lombardia di 9.600.000 carte per il cittadino. Il medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, partecipa per il 98% del volume, insomma, diciamo, degli uomini, e gli ospedali pubblici al 100%, le farmacie al 100% e gli ospedali privati stanno avvicinandosi a questi obiettivi, però sono in processo di sviluppo, perché prima abbiamo voluto imparare con la parte pubblica, che ovviamente sotto il profilo amministrativo è più guidabile che il privato, che è più libero nelle sue decisioni. Vedete in fianco i volumi. Per quanto riguarda le prescrizioni, siamo a 86 milioni di prescrizioni, con un incremento, un delta rispetto all'anno precedente del 12%. Vedete che i documenti pubblicati elettronicamente sono 16 milioni, con un incremento del 15%. I rapporti, sono consultati i rapporti dei medici di medicina generale, c'è un volume di 3 milioni con un incremento del 36%, perché sta crescendo. Attraverso i canali esterni che non sono sanitari, ma che hanno convenuto come le farmacie o quant'altro, c'è la possibilità di prenotazione per 3,1 milioni effettuato quest'anno, quindi con un incremento del 22%, e operazioni di welfare nell'ambito socio-sanitario integrato con la sanità di 308 milioni con un incremento del 32%, quindi sta crescendo, e questo è il trend che vi esprime l'utilizzo della Carta Regionale dei Servizi. La Carta Regionale dei Servizi ci ha dato la possibilità di partecipare a progetti europei e euronazionali, EPSOS e IPS, e l'ultimo grande successo è Allianz, che ovviamente ha raggiunto un livello tale per cui si partirà con un livello successivo più alto, che si chiamerà Netcare, e il sistema Allianz praticamente si occupa di prescription, di patient summary, e praticamente dell'organizzazione di ospedali virtuali che vengono consultati nei luoghi più remoti della montagna per un approccio diagnostico e anche per linee terapeutiche, ospedali di alta tecnologia. Noi abbiamo Varese in regione Lombardia che partecipa a questo, e abbiamo il Friuli che partecipa con Tolmezzo, per parlare in ambito nazionale. Se noi andiamo a vedere la nostra popolazione e l'interesse che ha la nostra popolazione per i servizi sanitari, scopriamo che solo il 17% dei pazienti non hanno mai chiesto un servizio sanitario, dei cittadini, scusate. E invece abbiamo circa 5 milioni di accessi alle cure acute, non ai ricoveri, che abbiamo detto essere circa 2 milioni e mezzo, ma le cure acute sono dei hospital resources di tutte le nostre organizzazioni, anche alcune modificazioni sostanziali di assetti terapeutici, perché ci sono state delle modificazioni magari da una patologia a due patologie nello stesso paziente, sono momenti acuti che hanno interessato questo volume, e abbiamo 54% dei nostri cittadini che arrivano comunque da qualche parte nell'ambito sanitario. E poi abbiamo un aspetto sui cronici che è molto interessante, perché abbiamo il 27% della popolazione cronica e sono 2.676.224 ad oggi. Questo ci fa puntare l'osservazione sulla patologia cronica, perché abbiamo capito che nel processo di sviluppo, una volta che hai sviluppato le acuzie, crei i cronici e di conseguenza dopo devi occuparti dei cronici. È chiaro che devi prima organizzare tutto l'ospedale per acuti, e abbiamo detto con l'ospedalocentrismo ci siamo riusciti. Per quanto riguarda i cronici, voi vedete, non so se è violetto come viene lì, forse lo vedete addirittura marrone, comunque vedete 1.600.000 pazienti circa che sono monopatologici, con una cronicità. Poi vedete 700.000 pazienti che sono con due cronicità, con due patologie quindi. Poi ne avete circa 300.000 che sono con tre cronicità, e i 100.000 pazienti nel nostro ambito che hanno quattro patologie. Qui ci fa subito spostare il pensiero su un'organizzazione diversa, perché fino a quando abbiamo il monopatologico, il rapporto tradizionale fra medico di medicina generale e paziente monopatologico può essere sicuramente bionivoco. Ma quando hai due, tre o quattro patologie, qui interviene sicuramente una modificazione, che è di avere il medico di medicina generale insieme agli specialisti, altrimenti questo fa i giri continui in tutti gli sportelli per tutta la settimana per incontrare i vari specialisti, e ne viene fuori un processo e un piano di cura che non è coordinato, perché ogni specialista opera in modo... E allora ci vuole la necessità di creare un secondo passaggio lasciando il primo, il precedente del rapporto bionivoco, pensando all'associazionismo che noi abbiamo sviluppato e sperimentato fino dal 2004 positivamente, ma poi abbiamo capito che il territorio non era pronto per fare questo passaggio, bisognava che ci fossero delle evidenze, che fossero evidenziate le conoscenze, alcuni esercizi tipo la dote sanitaria che abbiamo introdotto, e abbiamo capito che anche in un momento difficile come questo era più facile introdurre queste modificazioni, se trovando un più facile consenso, perché se non hai consenso in un sistema di questo genere e fallisci, distruggi tutte le conquiste che il sistema sanitario ha potuto raggiungere, perché viene fuori un crack nel sistema. Quindi abbiamo introdotto il concetto e il pensiero di dare due vie, la via classica, trovando ovviamente sicuramente di dibattiti accesi anche in quest'ambito, e la via invece che è affidata all'associazionismo integrato ed evoluto, l'abbiamo chiamato così, che non è l'UTAP. Non è l'UTAP perché noi non vogliamo sguarnire il territorio e di conseguenza il medico di medicina generale svolge, in ambito contrattuale, perché sono contratti che si fanno con le nostre ASL, che hanno la capacità di acquistare e controllare e non erogano in genere, dicevo, la capacità di dare questa seconda via in modo che il medico, quando veda che si parla di un controllo o di un'attività non molto complessa e quindi veloce, ha una sede unica dove può trascorrere il 30% del suo tempo, portandosi il paziente, con le ovvie prenotazioni e organizzazione, dove incontra tutti gli specialisti per un piano univoco, sinergico e coordinato, in modo da affidare poi un pacchetto di attività annuali secondo il piano e finanziarle in modo adeguato. E li abbiamo chiamati CREG, perché è Chronic Related Group, per cercare di introdurre le acquisizioni che noi abbiamo fatto con il nostro Diagnostic Related Group, il DRG. Questo viene dal fatto che abbiamo osservato che il paziente cronico è una cifra poco scientifica, ma è sicuramente amministrativa. Poco scientifica perché il paziente cronico di che stadio, di che livello, no? Però pro capite ci costa, se ha una cronicità, 1.436 euro. Se ne ha due, il doppio. Se ne ha tre, il triplo. Se ne ha quattro, il quadruplo. E noi abbiamo visto che per passare da una cronicità a due cronicità un paziente ci mette circa 2 anni, a tre un anno. E quindi c'è un percorso progressivo, evolutivo, verso una multipatologia che porta poi al risultato che i nostri finanziamenti sul territorio per questi pazienti raggiungono il 70% del finanziamento globale. Voi sapete l'EA, quindi siamo il 51%, siamo 8 miliardi e mezzo, quindi il 70% di questi 8 miliardi li spendiamo negli ultimi 10 anni di vita del cittadino. Non voglio semplificarvi, ho delle altre curve importanti, però il tempo qui ci corre, non voglio fare l'invasore. Questo ci fa preoccupare molto, perché è chiaro che un paziente che ci costa 1,4, poi dopo arriva a 2,7, ma cos'ha? Qual è il problema? Il problema è questo. Il problema è che il costo del paziente cronico sul territorio per il 48% sono ricoveri ospedalieri. Allora ragazzi, non è cronico, questo qui è mezzo cronico e mezzo acuto, ma vuol dire che non curiamo in modo appropriato, non diamo in giro a dirlo perché è una conquista che facciamo in questo momento, vediamo l'inappropriatezza del ricovero ospedaliero. Perché vuol dire che dobbiamo fare in modo di monitorare il cronico, cosa che non abbiamo mai fatto. Noi abbiamo sempre considerato il cronico come un malato che viene da un'acuzie, stabilizzato, trattato, e quando è trattato è guarito, è mica vero, perché qualche volta lui non ha compliance, perché qualche volta il farmaco non risponde alla sua posizione nella curva gaussiana, qualche volta quindi ha una biodinamica, insomma gli elementi che voi conoscete, però è pazzesco. Cioè io mi trovo di fronte a un costo medio di tutti i cronici, 3, 2, eccetera, di 2.364 euro, 1.150 euro li spendo per i ricoveri. Ragazzi, ma guardate che succede dappertutto nel mondo. Io ho parlato con dei canadesi, si sono precipitati di cosa stiamo combinando, pensando che siamo matti, E poi hanno detto abbiamo lo stesso problema. Parlavo con l'Evoluta Israele proprio 3 giorni fa, abbiamo lo stesso problema. Quindi noi il cronico dobbiamo cercare di capire che dobbiamo monitorarlo per anticipare il fenomeno preacuto, tenerlo in cronicità il più possibile. E guardate bene che ho fatto dei conti grossolani, certamente il tecnico li fa molto più fini, però i conti che vengono dai miei uffici sono che se io riduco del 20% il ricovero ho 600 milioni di euro in più, parlo della Lombardia, ma le simulazioni che ho è che monitorizzando il paziente riduco di più del 50% i ricoveri e risparmio 1.600 milioni di euro. Certo, inizialmente investo nella tecnologia. E qui cominciamo a entrare a sentire il profumo del tema di oggi, no? E quindi apro poi. Tutti questi elementi ci hanno fatto capire anche se questa cosa vale per tutti. Vale per tutti, in modo sempre molto grossolano, perché capite che la scienza dice tende a 4, no? Il politico dice che 2 più 2 forse fa 4, no? Giusto? Allora, vediamo che gli oncologici hanno questi costi che voi vedete, io li considero cronici nella loro dinamicità, perché l'organizzazione deve essere quella. Anche loro costano il doppio, cioè anche loro sono il 48% del costo più o meno, c'è qualche virgola che il tecnico poi dopo non mi perdonerà mai. Se sono molti patologici con altre patologie aggiunte hanno ancora il 48% più o meno, il diabetico anche, il cardiovascolare anche, quindi è centrato il problema. Noi abbiamo un'organizzazione che non tiene monitorizzato il cronico e determina nel cronico una instabilità tale per cui ha qualità di vita peggiore perché ha i ricoveri, costi più alti e danno anche ovviamente di una vita forse più breve per l'intervento di successive ripetute complicanze patologiche. Questo è il tema, ma non è solo questo. Detto questo, bisogna che organizziamo il territorio, perché non possiamo più essere ospedalocentrici, dobbiamo lavorare sul territorio. Il cronico si cura a casa, con i suoi effetti, con le sue cose, eccetera. Però non possiamo fare l'errore che hanno fatto gli americani nel tentare di monitorizzare il cronico qualche anno fa, chiedendo l'imputazione dei dati. I dati devono entrare senza la partecipazione attiva del paziente, perché altrimenti perdiamo subito il 30% dei dati, perché non fa compliance, dopo 5-6 mesi smette di imputare dati. Quindi deve essere un telefonino, un modem che si apre quando il medico dice ogni 4, ogni 6, ogni 12 ore e lancia dei segnali che sono segnali diciamo automatici. E quando il paziente lombardo Luigi Brambilla della Val Cavallina è in ipertensione e non accende mai la lampadina rossa perché è dentro nei range degli obiettivi terapeutici, va bene, ma quando si accende la lampadina rossa parte lo specialista, va a lavorare con l'associazionismo e fa un nuovo piano terapeutico e anticipa il fenomeno preacuto, non dico acuto, è preacuto. Allora, per organizzare tutto questo bisogna che pensiamo anche alla storia dell'ospedale così organizzato come oggi. E abbiamo lanciato, tanto per cercarci grane, abbiamo lanciato il concetto che l'ospedale non è, amministrativamente è una monade, ma l'ospedale è l'espressione di funzioni. Se noi passiamo a questo facciamo questo passaggio, facciamo la grande conquista che ha fatto la medicina, passando dall'anatomia strutturale a quella funzionale. E quindi l'ospedale esprime funzioni. Le funzioni vengono accorpate, le funzioni simili, diventano nodi di funzione, tecnicamente, e i nodi di funzione determinano i clusters. E siamo i cluster provinciali, quindi tutti gli ospedali di quella provincia, pubblici e privati, esprimono le funzioni, sappiamo le funzioni dei clarini, le funzioni dei violini e quant'altro, e facciamo l'orchestra del cluster che sarà la rete oncologica, la rete ematologica lombarda, la rete diabetologica e quant'altro, con le funzioni, non con gli ospedali. E quindi cominciamo a parlare di una rete orizzontale, di sistema organizzativo che è evolutivo nei confronti della monade ospedaliera che esprime primariati e no. E questo è un altro passaggio importante, è una bella grana che abbiamo dato ai nostri tecnici, perché è necessario far questo. È anche necessario capire che abbiamo delle funzioni di diagnostica e terapia complessa, di media complessità e di bassa complessità, e che se più sono basse le complessità, più sono veloci l'esecuzione delle funzioni, gli outcome. E invece noi ci troviamo oggi in un'organizzazione ospedaliera che è una corsia sola, dove passano le alte complessità, le medie e le basse, e si mettono in coda, no? Perché succede quello che succede in un'autostrada a tre corsie, quando sulle due corsie fanno i lavori. Una corsia sola, le funzioni vanno alla velocità dei tir, perché sono le più complessi. E allora le funzioni che determinano la capacità, diabete sì, diabete no, sì c'è il diabete, questa è la terapia, è velocissima, e quindi creiamo un braccio ospedaliero per funzioni territoriali, dove si svolgono le funzioni della bassa e della media complessità, e quindi tre corsie, tutte e tre di governo ospedaliero, ma con un'organizzazione diversa, anche per quanto riguarda questa organizzazione, con costi totalmente diversi. Perché il paziente che sta a fare una diagnostica molto bassa in termini di complessità e sta in un'area di alta complessità, non solo trova il tappo di bottiglia, ma determina i costi di quell'alta complessità per un'attività che invece è più basso costo. È un po' complesso, dovete scusarmi, ma questo è. Ecco che noi quindi abbiamo detto l'ospedale deve assumere, è brutta sta roba, però per qualche buon gustaio è buona, la forma del polipo. La testa tecnologica è la testa dell'alta complessità. I bracci del polipo sono i bracci che stendono la funzione sul territorio, pur non uscendo dall'esoscheletro dell'ospedale. In montagna è possibile che sia più utile, perché sposti la funzione territoriale dell'ospedale e hai la capacità di avere l'ospedale virtuale, quindi puoi trasmettere i dati attraverso le creste delle montagne e puoi fare anche questo. E quindi pensiamoci a questa sanità digitale, perché quello che abbiamo adesso non è così. L'industria deve arrivare e sviluppare, e finalmente creiamo anche un'area di sviluppo. Però sto anticipandovi alcuni dati. Quindi l'ospedale con le funzioni poliambulatoriali, dove si svolgono queste complessità di primo e secondo livello, e l'ospedale invece, quello, la testa del polipo, che svolge le complessità di terzo livello. Mi piace questa roba del polipo, perché insomma che ti dà l'idea. Quando esci dall'ospedale, hai tre livelli. Le sperimentazioni che noi abbiamo fatto sono l'area, ha determinato l'area per i subacuti, che sono i pazienti che obbligatoriamente passano dall'area dell'acuzie all'area della stabilizzazione. Quindi la funzione meno complessa della stabilizzazione dell'iperteso, una volta che l'hai curato nel fatto acuto, non sta più a passeggiare in un'area che costa 1000 euro il giorno per organizzazione, ma mi va in un'area dove la monitorizzazione, la teletrasmissione dei dati lo porta, dove il letto serve per dormire e non per il ricovero, e dove c'è il televisore e tutti i beni parafamiliari a costo di 190 euro al giorno. Aumenti i servizi e riduci i costi, perché chiaramente teletrasmettendo i dati è come se tu l'avessi in una terapia semi-intensiva. Però in due giorni lo stabilizzi, perché sei padrone, fai il driving della situazione di stabilizzazione, cosa che non fai adesso, perché in corsia il cittadino cammina, qualche volta va fuori a fumare, ritorna e poi il medico lo vede e dice: ma tu ti sei stabilizzato, puoi andare a casa. Lì costa 1000 euro, perché l'organizzazione che gli sta intorno costa tanto. E il letto servirebbe per fare gli acuti, ma non li fa. E di conseguenza togliamo un'area per i subacuti e la poniamo in un'organizzazione di corsia, se volete, o poliambulatoriale, dipende dalla complessità, però stiamo creando questo, e lasciamo i letti liberi nell'area degli acuti per gli acuti, e quindi qualche lista d'attesa di meno. Facendo questo tipo di discorso, è chiaro, ovviamente le riabilitazioni post-acute finiscono nell'area dei subacuti, questa è tutta sanità però. Il sociale viene, e se viene, viene con le sue funzioni e le sue matrici di responsabilità sociali. Socio-sanitario qui non esiste. Noi abbiamo due assessorati, il sociale e la famiglia, e il sanitario. Sono usciti più per ragioni politiche che per ragioni tecniche, parliamoci chiaro. anche perché la complessità della regione Lombardia era ampia, per cui c'aveva anche la scusa giusta. Le riabilitazioni post-acute entrano nell'ambito dei subacuti, naturalmente. E i pazienti cronici. E qui viene fuori il discorso che volevate sentire oggi, mi auguro. Abbiamo bisogno di teletrasmettere i dati con tecnologie molto più alte di quelle che abbiamo oggi, perché la domanda fino a ieri non era tale. E quindi chiamiamo la telehealth, perché ci piace, parliamo anche con l'Europa, forse. Ma per distinguerla dalla telemedicina, che è molto primitiva perché non si è mai voluto. Capiate bene che cosa sta succedendo. Noi monitorizziamo i cronici. La farmaceutica è attentissima a quello che sta succedendo, perché capirà quali tipologie di medicine, cessione 8 ore, cessione 12, cessione 24, dovrà usare nel cronico, perché vedrà l'effetto che finalmente non ha mai conosciuto e mai visto. E quindi svilupperemo anche tecniche, sicuramente molto più interessanti, per quanto riguarda il sistema della farmaceutica. E magari riusciamo anche a contenere dei costi impropri e essere più facilmente nel sistema degli obiettivi che ci dà il Ministero. E questo è un passo importante, perché noi stiamo dicendo che abbiamo bisogno di monitorizzare i subacuti per stabilizzarli e i cronici per mantenerli stabili, per abbattere quel 48% che sicuramente oggi, alle conoscenze che abbiamo, che sono conquiste ovviamente, determinano l'inappropriatezza della cura del cronico. Non lo dica il Ministro, però per favore ci lasci andare avanti un poco ancora prima che ci dobbiamo correre e buttarci col paracadute su qualche esperienza che poi dopo magari la fretta ci fa rovinare. Ecco qua, l'area per acuti, l'area per subacuti e l'area per cronici sono un processo. Non c'è che vai nel subacuto perché hai 80 anni, vai nel subacuto perché devi essere stabilizzato dalle cure acute. Quindi è un processo coerente, conseguente l'una all'altro nel percorso delle aree. Però nell'area ospedaliera vi ho parlato di alta complessità, di media complessità e di bassa complessità. E nella bassa complessità voi vedete l'organizzazione per le cure subacute. Questo vuol dire che questo ospedale ci dice quali alte complessità può eseguire, quali medie e quali basse complessità. E finalmente parte un'organizzazione orizzontale delle funzioni ad alta, bassa e media complessità. La rete del sistema provinciale costituirà la rete dei sistemi regionali e tutto sarà seguente, cioè seguirà il principio che spostiamo gli elettroni e non e gli uomini quando è necessario. Ecco il motto, è uscito oggi. Spostiamo gli elettroni e gli uomini quando è necessario. Se noi dovessimo monitorizzare i cronici con i medici di medicina generale, i costi sarebbero impossibili. Ma se vengono attivati da un segnale che preannuncia una possibile destabilizzazione, che dovremmo anche scoprire, ecco che al paziente diamo servizi, diamo una qualità di vita migliore nella propria casa o vicino alla propria casa, e questi sono i due obiettivi importanti, però facciamo contenti anche gli economisti perché spiegano meno e finanziano meno. E quindi la frase che io ho detto in conferenza Stato-Regione rivolta verbalmente al Ministro, ho detto: signor Ministro, va bene che tu ci tagli longitudinalmente in Regione Lombardia i costi. Siamo per 8 anni che siamo in bilancio pari, quindi magari se li tagliassimo da qualche altra parte dove non c'è bilancio pari è meglio, perché là ci sono gli sprechi. Detto questo, però noi ci impegniamo che se tu ci tagli i costi, noi ridurremo i costi di produzione. Perché se non riduciamo i costi di produzione, siamo schizofrenici. Non è possibile che tu mi riduca i costi perché violo l'articolo 32 e 117 della Costituzione che riguarda la tutela della salute pubblica. È un problema importantissimo. E se la nostra regione, scusate se adesso faccio un po' di auto, la nostra regione costa 1.730 euro pro capite, e sto dando una cifra che è la più alta stimata, perché alcuni stimano più basso, ma non importa, e gli altri spendono 2.500, la differenza ce la metta pure la regione, perché si chiama federalismo, altrimenti ci ammazzano tutti. E se abbiamo 20 costi standard, non c'è bisogno dei circuiti neurali, se abbiamo 20 milioni di cittadini che costano meno di 1.800 euro, quella è la cifra di riferimento su base dell'evidenza per finanziare pro capite il sistema nazionale. Chi non ci sta si impara i percorsi. scusate questa piccola puntatina, insomma, lasciatemele fare, insomma, io vengo dalla Lombardia, sono orgoglioso di avere dirigenti di questo genere, devono andare a dire Bresciani ci ha difeso. Ma è vero, è un impegno importante. Capite bene che stiamo passando da un'organizzazione verticale solistica a un'organizzazione orizzontale sinergistica di concerto. Quanti clarini hai? Quanti violini per suonare Bach? E questo è importante. La rete ha le funzioni della rete del circo. Si tende dove cade l'acrobata e per noi l'acrobata è la domanda che si fa in quel territorio. E quando un nodo è saturo di funzioni, c'è il nodo vicino, prossimale, che è capace di assorbire questa flessibilità. Quindi non c'è più questo è mio e questo è tuo, questo è nostro, da parte degli erogatori. Ancora la telemedicina, capite bene che dovevo continuare a farvela vedere. New York Academy of Sciences, 2005. Mi ha sorpreso questo dato quando l'ho visto, però non voglio entrare nel merito perché sennò le cose diventano lunghe. Anche lui ha stratificato in tre livelli le aree di cura. L'ha fatto con un altro scopo, però è utile. Ha messo delle cifre grossolane, come io vi ho presentato prima, che però corrispondono alla verità, e ha messo la qualità della vita. Allora gli ospedali specializzati, le unità coronariche hanno una bassissima qualità di vita e un altissimo costo. Il secondo livello un po' meglio, il primo livello, il domicilio e il paracasa, diciamo, il costo della vita è il costo delle cure è basso, e allora dicono go to the left as soon as possible. Non parlo della politica però, scusatemi. Parlo di sanità. Vai più presto che puoi a casa, quindi cure acute, subacute, compressione, teletrasmissione dei dati, lavorare fortemente su questo, un infermiere, 10 posti letto, non ci vogliono i medici, 190 euro al giorno, 1000 euro negli acuti, ma là le cure acute sono acute davvero. Non ci sono pazienti che soggiornano. Siamo in sperimentazione, abbiamo chiamato i letti per subacuti letti tecnici, non sono più letti ospedalieri, siamo scesi al 3% dei letti ospedalieri, scenderemo al 2,7, al 2,6 e aumenteremo i letti per tecnici. Ho una riserva di letti in caso di calamità, ma non ho i costi dei letti ospedalieri perché sono letti tecnici che hanno bisogno di teletrasmissione dei dati che costano poco e sicuramente dello specialista quando avviene un evento che prelude a qualche elemento di destabilizzazione. Oggi siamo l'obiettivo di trasformare circa 1200 posti letto da ospedalieri a tecnici. Per arrivare agli obiettivi del ministro dobbiamo trasformarne 5600. Questo ci insegna a imparare come fare. E li abbiamo distribuiti sulle varie province, come voi vedete. Non indugio su questo. Per quanto riguarda i cronici, il nostro obiettivo è di monitorare 126.000 cronici con questa distribuzione nelle città che hanno aderito e che noi abbiamo chiesto di partecipare. Vado perché sennò mi rimproverano. Ma come fai a fare l'alta tecnologia della teletrasmissione dei dati? Ecco, allora io mi sono chiesto, può un sistema essere una leva e un motore di risorse senza necessariamente finanziare l'operazione? Perché non può, hai l'idea. Può il sistema sanitario fare questo? Non è possibile che io spenda 17 miliardi e rotti all'anno e non spenda il 10%, che è la regola delle aziende che sviluppano, all'anno. Ma non me li dà il signor Ministro, perché lui dice che ha problemi. Il sistema della ricerca non ce li ha neanche lui, e allora come facciamo? Perché è chiaro che fallisce il sistema se non va in sviluppo. Le aziende non possono certamente essere competitive se non investono il 10% del loro fatturato in ricerca. Dobbiamo esserci anche noi, se ci chiamiamo aziende. E allora bisogna trovare il sistema. Il sistema, e mi avvio verso la conclusione, ho cercato di correre però, si è accorta, no? Ci ha messo la buona volontà.
abbiamo sforato di molto.
Va bene, adesso chiudo. Allora, abbiamo pensato che la sussidiarietà orizzontale è quella che ci dà la possibilità di raggiungere questi obiettivi. Alleanze regionali. Siccome ho una freccetta gialla, salto molte cose, ma vado all'essenza, poi se volete fate le domande, se credete. E allora vado a prendermi il segnale che mi fa saltare, l'avevo previsto bene, sto giochetto. Eccolo qua. Noi abbiamo costruito l'alleanza regionale, io lo chiamo i tre moschettieri, poi c'è D'Artagnan che arriva. I tre moschettieri sono il sistema di produzione che voi avete visto, il sistema sanitario, e che voi vedete in giallo, disegnato lì, schematizzato in questo modo. Abbiamo creato il network delle 6 università regionali. Anche voi esprimete le funzioni. Le funzioni diventano dei codici e io so che la rigenerazione ossea corrisponde alla... Hanno costruito 14 macro aree, hanno capito che cosa sono gli universitari. 6 università, 5 pubbliche e una privata, hanno costituito una cosa storica, perché insieme con un rappresentante di funzioni, oggi perché purtroppo le facoltà adesso sembrano che... non commento. Quindi con un coordinatore e i sottocoordinatori, 126 più o meno, governano le funzioni. Quindi poniamo biotecnologie, chirurgia ossea ricostruttiva, biotecnologie, area 6, chirurgia ossea ricostruttiva, area 7, il codice 6.7, il prodotto è tal dei tali, professor Calori, ospedale, ospedale XY, non lo dico perché c'è il professor Calori, mi è venuto in mente adesso, e ha un codice 3, quindi 963 viene fuori la ricostruzione chirurgica dell'osso. Quindi abbiamo codificato tutte le attività e abbiamo scoperto 870 brevetti. Non lo sapevano i monachelli della ricerca che andavano con loro cavoletto al mercato e li strozzavano. Adesso sanno che hanno 874 brevetti in un anno. Quindi hanno scoperto che sono una macchina da guerra. E gli ho detto, o vi mettete insieme o morite, perché avete un finanziamento dell'1,1% del PIL e non potete fare competizione con il Baden-Württemberg che è al 3,5, con Israele che è al 3,5, con gli Stati Uniti che è al 3, con il Giappone che è al 3,5, con... siamo morti. Paghiamo le ricerche universitarie degli altri paesi attraverso gli apparecchi e noi continuiamo a lasciare i nostri giovani senza lavoro, i nostri ricercatori senza ricerca, perché non abbiamo i soldi per finanziarli. Allora abbiamo fatto l'alleanza con un sistema finanziario che è Finlombarda, che è una SPA pubblica totalmente partecipata dalla regione, e abbiamo fatto la convenzione con l'università, abbiamo fatto la legge regionale che regola i rapporti, perché sono oltre quelli che prevede ovviamente il Ministero, però il giuridico ci ha detto che va bene. E D'Artagnan e l'industria. Cosa fa l'industria? Finalizza la ricerca ai suoi target di mercato. E siccome adesso abbiamo creato l'area per fare la telecomunicazione e la farmaceutica per migliorare il tuo sistema, tu vieni, finanzi, il nostro sistema è pronto a partire e a questo punto raggiungiamo il risultato. Il risultato, se viene, è un prodotto che possiamo applicare sul sistema sanitario regionale e certificarlo, quindi dargli una grossa potenza nell'ambito del marketing e poi magari andiamo tutti insieme in Europa a conquistare il finanziamento europeo che abbatte il tuo capitale di rischio iniziale. E poi Tremonti mi ha ascoltato e ha praticamente normato per legge che c'è un credito d'imposta del 90% sugli investimenti che l'industria fa in ricerca e in finanziamento di corsi universitari privati per i nostri ricercatori, perché altrimenti noi abbiamo il 50% dei prodotti farmaceutici del livello nazionale, e di conseguenza sapete che loro vengono a portarci via i medici che noi avevamo deciso che fossero il follow up per il sistema sanitario, capito? Quindi bisogna che capiamo, e ho lanciato una cosa che ha fatto orrore per tutti, ho detto finanziamento privato e non solo finanziamento dello Stato per gli obiettivi statali del sistema dell'università, per moduli 50 corsi costano così, ci vuole questa aula, ci vogliono queste strutture. Non certo concentrarti nel palatrussar di tutti. E quindi cresci l'università. Io credo che chiederemo al Ministro di farci sperimentare questa cosa, perché abbiamo 6 università che sono insieme, è la prima volta al mondo che succede. L'industria quindi porta il progetto, viene approvato da chi fa governance, che è il sistema sanitario, il quale capisce tutti gli operatori secondo i codici e distribuisce praticamente l'azione a tutti i codici. Ho finito. Quindi abbiamo creato il network regionale per lo sviluppo tecnologico, i risultati sono arrivati. 42 progetti di ricerca finanziati dalla regione, dall'industria, e 39 sono correntemente in corso. Possiamo rispondere alla domanda: può il sistema sanitario essere leva e risorse, non solo costi? Sì, lo può fare. Noi andiamo verso il sole per non vederlo tramontare, perché crediamo nel sole, e sì, possiamo farlo, però se introduciamo la sussidiarietà orizzontale, che impedisce che ci siano ideologie politiche che impediscono che quando uno sa produrre valore non possa produrlo. Dobbiamo dare sostegno a chiunque produce valore e di conseguenza la Regione Lombardia difende la sua posizione pubblico-privata che ha oggi, anche se deve controllare quasi con il mitra gli erogatori. Però noi tiriamo fuori coloro che sono a mele marce, altre regioni invece non ci hanno ancora pensato. Grazie signori.
Grazie Assessore, come vede abbondantemente 20 minuti abbiamo dedicato,
grazie.
A noi ci faceva piacere proprio perché lei potesse introdurre.
Io spero di non aver esagerato, avervi dato dei temi di discussione.
Sicuramente.
Grazie.
Allora, proseguiamo.
Sì, proseguiamo con la Regione Lombardia, quindi con la dottoressa,
per rimanere in tema
e quindi chiamo la dottoressa Chiara Pennello. E riprendendo le parole dell'assessore, vediamo come la Regione Lombardia riesce a spostare gli elettroni e le persone solo quando necessarie sui binari tecnici di cui abbiamo parlato in apertura. Cioè sostanzialmente qual è la strategia di implementazione di sistemi informativi di supporto al sistema sanitario lombardo, che abbiamo visto essere diciamo in una evoluzione continua, e quindi la tecnologia deve necessariamente, anzi solo attraverso la tecnologia immagino si possa fare quanto l'assessore ci ha raccontato. Grazie Chiara.